Parma Live in podcast.
Tifosi e tifosi del Parma, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, come sempre in questo martedì in compagnia del nostro podcast di parmalive.com. Siamo giunti a quella che è la puntata, diciamo, di chiusura di quello che è stato il campionato, ma vi rassicuro, perché non è la puntata di chiusura del nostro format che vi terrà compagnia anche nel corso di quest'estate, che si fa sempre più bollente, non solo per il clima che si è finalmente risvegliato in questo finale di maggio, ma anche per quello che sarà il mondiale che andrà a cominciare tra un paio di settimane, ma soprattutto il calciomercato che ci terrà compagnia fino alla fine di agosto. Sono qui come sempre in diretta con i miei compagni di viaggio. Oggi tocca Tommaso Rocca. Ciao Tommy.
Ciao, ben ritrovati.
Il direttore di Parma Live, Simone Lorini. Ciao Simo.
Ciao, ciao ragazzi.
E Alberto Benaglia. Ciao Albe.
Ciao a tutti.
Allora, partiamo facendo un passetto indietro, quindi tornando ai temi più freschi di questo weekend. L'ultima partita del Parma in casa contro il Sassuolo, una vittoria davanti al pubblico del Tardini, gol di Pellegrino, la chiusura migliore possibile per questa stagione. Tommy, parto da te.
È stata una partita che comunque il Parma ha ben giocato, secondo me non è tanto da prendere come esempio, come considerazione sul rendimento della squadra, nel senso che mi sembrava un po' un calcio d'agosto, un calcio da amichevoli estive, nel senso che il Parma ci ha messo tutto, secondo me. Non ho visto un gran Sassuolo, quindi secondo me il Sassuolo era già in vacanza, però detto ciò, comunque una partita che fa vedere qualche passo avanti del Parma. Ne abbiamo visto in questo finale di stagione, io prendo come esempio più lampante la gara con la Roma, qualche piccolo passo avanti sul piano del gioco, il fatto di giocare sicuramente a mente leggera e senza troppe pressioni ha aiutato. Detto ciò, ovviamente la partita lascia un po' il tempo che trova, secondo me. Adesso è più importante quello che arriverà nelle prossime settimane, che è già iniziato oggi, perché comunque la prossima stagione del Parma è iniziata oggi, abbiamo visto i primi addii e i primi saluti, e poi si entrerà in quello che è il tema caldo, che sarà il mercato. Per molti è stata l'ultima partita, l'ultima per diversi giocatori è stata l'ultima partita al Tardini.
Esatto, un po' una sorta di chiusura di un miniciclo per alcuni. Simo, ti collego proprio a questo e faccio commentare poi anche a Tommy, che era al Tardini e quindi l'ha vissuta in prima persona questo pomeriggio di saluti con alcuni. Vado proprio diretto, è stata la chiusura del ciclo anche di Carlos Cuesta, Simo? Poi lo chiedo anche a Tommy.
Guarda, forse la domanda è più per Tommy, perché lui era lì a vedere la conferenza stampa di Carlos, però io spero di no, sinceramente, anche se le sensazioni portano in quella direzione. Secondo me l'allenatore spagnolo ha avuto una buonissima annata, chiaramente si poteva fare meglio, si poteva fare sicuramente molto peggio, e spero che sia solo l'inizio del ciclo di questa al Parma in Italia. Staremo a vedere, diciamo che le sensazioni in questo momento pendono più per la fine di questo mini ciclo. E vorrei spendere anche una parola per il professore, come lo chiamo io, Nahuel Esteves. Secondo me una mossa di mercato assolutamente insensata, sempre ammesso che sia stato il Parma a scegliere di non rinnovare il suo contratto, perché è un giocatore importante negli equilibri dello spogliatoio, è un giocatore importante in campo, perché non ci sono giocatori come lui nella rosa del Parma, non ci sono giocatori esperti, sicuramente ci sono calciatori che giocano di più come Del Prato, come Suzuki, come Circati, come Troilo, eccetera eccetera, che possono garantire quella leadership nella squadra. Però uno come Stevez, secondo me, ci stava benissimo, e quest'anno secondo me ha giocato la sua migliore stagione con la maglia del Parma. Non ha giocato tantissimo, ma quando ha giocato è sempre stato importantissimo. E poi non so se parleremo anche di Strefezza, però dico la mia anche su di lui. Sono stati 6 mesi intensi, quelli dell'ex Como e Lecce. Finale di stagione secondo me ha calato molto rispetto al suo arrivo, che era sicuramente sempre uno dei migliori in campo. Mi aspetterei di rivederlo ancora a Parma, però in questo momento, con l'incertezza su questa, è davvero impossibile fare discorsi di questo tipo. E peraltro i suoi 30 anni non lo rendono, diciamo, un acquisto molto appetibile per le politiche del club.
Assolutamente sì, per quello che è stato il percorso. Prego Tommy.
entro a gamba tesa, nel senso che mi voglio collegare a quello che ha detto Simone e aggiungere un paio di cose sul tema. Secondo me, intanto, premio le parole di Simo su Estevez, perché mi trovano pienamente d'accordo, e secondo me la testimonianza più chiara poi è quello che ha scritto Del Prato, perché Del Prato a chiusura della stagione ha voluto spendere qualche parola sui suoi social e si è soffermato sul ruolo che ha avuto Estevez in questi anni. Io penso che anche Del Prato, che è arrivato a Parma da giovane, si è messo la fascia al braccio e adesso è leader di questa squadra indiscusso, ha avuto al suo fianco in Estevez l'alleato migliore, il suo braccio destro migliore. Quindi io sono d'accordo con Simo, per me è un giocatore che gioca o non gioca ti dà tanto anche dentro il spogliatoio, soprattutto se anche quest'anno ha altre novità dal mercato, quindi io non capisco questa scelta. Detto ciò, poi ovviamente il tema è tutto su questa, anche è un grande estimatore di Estevez. Io devo dire la verità, per chi era al Tardini sicuramente è stato particolare vedere il saluto di questa, nel senso che non è normale un allenatore a fine stagione abbia tutti questi abbracci, questi saluti con i giocatori, lo scambio con la curva che gli dedica i cori, che gli dedica, quindi anche le parole che ha detto poi durante la conferenza con i giornalisti presenti, a me è sembrato per certi versi, non dico per forza un addio, questa non sa tuttora quale sarà il suo futuro. Io sono convinto che questa, se ne ha l'opportunità, la sua scelta sia di rimanere a Parma e sarei stupito del contrario. Invece ho molti più dubbi e nutro molti più dubbi della società, sinceramente. Penso che i prossimi giorni saranno quelli che poi ci daranno delle indicazioni più chiare, ma le emozioni e le immagini del Tardini mi fanno pensare che in questo momento, se mi dovessi sbilanciare, forse sarei più per una separazione.
Tommy, resto da te, perché proprio per quello che mi stai dicendo si collega facilmente al titolo della nostra puntata, come sempre scelto da Simone Lorini, che oggi in diretta con noi può giudicare anche il lavoro di Tommaso Rocca. Se riuscirà ad indovinare il titolo della nostra puntata, ti vado a leggere la definizione, Tommy. Oggi ti tocca in solitario provare ad indovinare, è molto semplice, te lo anticipo. La definizione di oggi è la parola che chiude il film.
Dai, Tommy,
a me mi verrebbe titoli di coda.
Più facile.
Una singola parola, non è neanche lieto fine, sì. Quindi finale.
È incredibile che non è riuscito a indovinare la più facile, secondo me, della stagione.
Sono già in vacanza. Ragazzi.
Esatto, il significato però è quello: non è finale, ma è fine.
Dopo mandiamo i nostri colleghi Edoardo e Frank per farti prendere in giro.
Sì, decisamente. Fine, perché appunto è un po' quello che raccontavi te, no? Un lieto fine, dai, diciamolo così, per come si è conclusa questa stagione con questo 13° posto. E però è anche un po' un finale aperto questo qua, perché ancora non conosciamo i veri e propri titoli di coda, per quello che mi stavate dicendo, con il futuro di questa ancora in bilico, quelle che saranno le scelte anche di mercato su alcuni dei giocatori. E qui ti coinvolgo, Simo, perché lo dicevamo anche nelle scorse puntate, però chiaramente per alcuni questa è stata l'ultima stagione in maglia Parma, i giocatori più rappresentativi, forse chissà Pellegrino, nonostante il rinnovo di contratto, sicuramente dopo una stagione del genere avrà tante pretendenti, Mandela Keita, il solito Bernabé, che è un po' forse stato dimenticato quest'anno, visti quello che è stato il rendimento di tanti altri compagni, però Bernabé ormai sono diversi anni che al Parma e ogni estate c'è sempre questo punto interrogativo sulla sua permanenza o meno, quindi insomma potrebbe cambiare anche un po' questa ossatura del Parma dopo questo biennio in Serie A.
Ma Nico, sai, al momento è veramente difficile fare pronostici di questo tipo, perché non sai chi arriva. È chiaro che se ti arriva Guardiola, che penso abbia però altri pensieri, Pellegrino, Bernabé, eccetera eccetera, Suzuki, Keita, sono tutti destinati a rimanere perché si cerca di vincere lo scudetto. Non credo che arriverà Guardiola, non credo che si cercherà di vincere lo scudetto, quindi dipenderà da chi arriverà, se chiaramente questa andrà via. Se dovesse rimanere l'allenatore spagnolo, penso che il destino di Bernabé sia un pochino segnato, no? Perché non ci sono, diciamo, spifferi su rapporti non idilliaci tra i due spagnoli, e in questo momento più che della campagna acquisti e delle cessioni, chiaramente mi preoccuperei di due rinnovi importanti, che sono, a parte la scelta dell'allenatore che sarà fondamentale, i due rinnovi a cui mi riferivo sono quelli proprio di Bernabé, che era, diciamo, in ponte, poi è stato un po' interrotto negli ultimi mesi, e quello di Del Prato, che è il capitano di questa squadra, in scadenza 2027, ha peraltro anche cambiato agente affidandosi alla scuderia Pastorello, che ha già Circati, ha già tanti altri giocatori nel Parma, e quindi bisognerà un attimo capire cosa fare con questi due pilastri della squadra. E c'è chiaramente il mercato che incombe su Suzuki, che farà il mondiale, e su Keita, che il mondiale non lo farà, però secondo me è stato uno dei pilastri della squadra, è stato uno dei migliori della squadra in quest'anno.
Allora, vi faccio sentire una domanda che ci è arrivata da casa e vorrei fare rispondere Tommy a riguardo, che è legata, diciamo, al discorso che faceva Simo anche sulla programmazione di quelli che saranno gli obiettivi del Parma nella prossima stagione. Ve la faccio sentire e poi ne discutiamo.
Ciao a tutti, sono Fabio da Parma, volevo sapere che voto dareste alla stagione del Parma, e inoltre pensate che nella prossima stagione il Parma possa lottare anche per l'Europa?
Ecco, può lottare per l'Europa il Parma il prossimo anno? Mi faccio dare anche il voto, ovviamente. Tommy, parto da te.
Allora, parto dal voto, e secondo me il voto è positivo, nel senso che partivi da una squadra che aveva cambiato tanti interpreti, diversi interpreti, che era una Parma da anni, con un allenatore giovanissimo, quindi c'era tanta incertezza e l'obiettivo era la salvezza. L'hai raggiunta in anticipo, questo per chiudere dico voto 7. E spero di trovarmi d'accordo con Simone, perché sennò mi tirerà le orecchie. E sull'Europa l'anno prossimo, anche qui risposta breve, secondo me assolutamente no. Io mi aspetto una stagione che possa portare il Parma, e me lo auguro, a metà classifica, ma per l'Europa secondo me è ancora presto, ma poi dipende tutto dal mercato, ovviamente,
anche perché i porti sono 7 e ogni anno c'è sempre qualcuno di nuovo che ci prova ad entrarci in questi 7 porti. Simo, se vuoi aggiungere qualcosa.
Ma no, io sono leggermente più stringato, nel senso che do 6,5, perché il Parma sicuramente ha fatto una ottima stagione, non era scontato, con tante novità, specie un allenatore di 29-30 anni, e quindi, però secondo me si poteva fare anche qualcosina in più, finire dietro Torino e Sassuolo. Per me erano due squadre che potevano essere tranquillamente messe alle spalle. Poi che c'entra, diciamo, dai, 3, 6 e 7, perché comunque la stagione è molto positiva. E sul discorso Europa non mi addentro nemmeno, perché non ha senso fare questo discorso a maggio, cioè bisogna farlo al massimo al 31 agosto, al 1 di settembre, quando sai già che tipo di squadra hai per andare a affrontare il campionato che arriva.
Adesso vi faccio una sorta di botta e risposta, quindi vi faccio delle domande, Simo e Tommy, e voi mi date una risposta secca, senza nessun tipo di ragionamento dietro, insomma, non voglio che me la spieghiate. Allora, vi chiedo il miglior giocatore di questa stagione. Tommy, parto da te, e Simo subito in coda.
Io dico Keita.
Peggior giocatore?
Per le mie aspettative, Sorensen.
Ondrejka.
Giusto, risposta giusta di Simo. Mi ero dimenticato di Ondrejka.
Mi aspettavo Cutrone. Comunque, rivelazione?
Per la prima metà di stagione Brichi, in totale direi Troilo.
No, il Fez, nettamente il Fez, giocatore che veniva dalla Serie B francese, assolutamente.
Delusione?
Ondrejka / Oristagno, vado su Oristagno.
Cutrone, ma di gran lunga.
Ok, migliore acquisto?
Troilo.
Strefezza.
Peggiore acquisto?
Cutrone.
Sarebbe Cutrone, ma per non ripetermi dico Oristagno.
Ok, siamo alle ultime due. La miglior partita dell'anno?
Direi Parma-Milan per il risultato.
No, Parma-Roma. Parma-Roma, non per il risultato, ma perché mi sono divertito tantissimo a vederla, e perdere in quel momento non me ne fregava nulla, perché eravamo già salvi, quindi dico Parma-Roma.
Solo una curiosità, Parma-Milan 2-2 o la vittoria a Milano?
No, intendevo la vittoria a Milano.
Ok.
Sì, ma poi ci hanno vinto Cani e Porci a Milano. Cioè, in quel momento sembrava una gran vittoria, ma poi ce l'hanno vinto cani e porci.
Beh, però la vittoria salvezza. Prima sconfitta del Milan in campionato,
No, aveva perso con la Cremonese.
Giusto, dopo, è vero, si chiude la serie di 20 partite di fila, quelle che erano.
Sì.
Hai ragione. E arriviamo alla peggior partita.
Io direi quella a Bergamo, Torino a Torino.
Torino è una bella scelta, però io dico Parma-Lazio, mamma mia, Parma-Lazio, volevo spaccare la televisione.
Anche se aggiungo pure Lecce e Cremonese in casa, sono due ottime candidate.
Sì.
Bene. Abbiamo finito.
Però perdere 11 contro 9 contro la Lazio, ragazzi, tosta.
Hai ragione.
Specie la Lazio di questa stagione. Ma siamo giunti alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione, perché adesso coinvolgiamo Alberto, che è stato silente anche troppo, e mi scuso in questa nostra prima parte, perché Simo, ti lascio, diciamo, la conduzione, ti lascio il volante della nostra trasmissione, perché ci dedichiamo alla fase, diciamo, dei giovani di questo Parma. Tu ieri in prima persona hai vissuto una serata molto intensa e molto particolare, quindi te la lascio raccontare, anche facendo anche un punto su il resto del settore giovanile del Parma. Mi taccio e ti lascio la parola.
Sì, Albe, allora ieri siamo stati al Viola Park, cioè io sono stato a Viola Park con Servino e Mammoli. Abbiamo vissuto una partita molto strana, ma alla fine abbiamo portato a casa il risultato, vale a dire che il Parma primavera e in finale si giocherà lo scudetto giovedì contro la Fiorentina, proprio tra l'altro in casa Viola a Firenze, al Viola Park. 2-1 al Cesena, doppietta di Nicola Jeschi su rigore, per me tra l'altro entrambi molto generosi, per non dire inventati, però comunque il Parma ha aggiustato a lungo il gioco, ha preso tre pali, Astaldi ha fatto una parata, tra l'altro al 90esimo o giù di lì, quindi dai, diciamo una qualificazione alla finale abbastanza meritata, che rispecchia peraltro il valore della classifica finale della stagione.
Sì, allora è stata una partita sinceramente non molto tecnica, non bellissima da quel punto di vista lì. Sinceramente a me spiace un po' per il discorso che dovrebbe essere uno show questa Final Four, e invece si sono viste due partite, anche quella Fiorentina-Bologna non è stata al massimo della tecnica e della bellezza. E tutti gli anni in Viola Park ci scappa una mezza risetta, no? Cioè vediamo la povera Giacalone di Sport Italia che cerca, no, cerca di commentare, pensare un po' a queste piccole risette che secondo me non dovrebbero succedere nel settore giovanile. Ormai, cioè, io mi chiedo, forse l'anno prossimo è il caso di mettere una cella fra Igor al Viola Park per stemperare un po' gli animi, perché cioè vabbè, detto questo,
sì, diciamo che ragazzi, riflette un pochino il livello tecnico del recapitolato primavera, perché io difficilmente dall'inizio del girone di ritorno ho visto il Parma giocare gare spettacolari, magari ha fatto tanti gol, però gare spettacolari il Parma non ne ha giocate tantissime, quindi diciamo che la gara di ieri, vista anche l'importanza, secondo me ha anche risentito di questo fattore.
Sì, e prepariamoci comunque per una battaglia giovedì sera, perché ragazzi, se pensiamo giocare la finalissima contro la Fiorentina a Viola Park, e storicamente sappiamo molto bene, io che il settore giovanile lo seguo da 13 anni, tutte le varie risette, episodi simili sono sempre successe con le toscane, quindi prepariamoci giovedì a una partita infuocata. Detto questo, allora, la partita sino al 55esimo minuto, Simo, cioè io mi stavo un po' addormentando sul divano, mi ha svegliato Dintino con due pali, grande Roberto, io ti dico, porta anche un attimo le scarpe, fai un giro a far benedire le scarpe per la finale, perché due pali interni, sinceramente non accadono sempre, quindi io non sono d'accordo con te sui calci di rigore. Il rigore di Tigani è una genialata di Tigani, cioè ragazzo fantastico, grande tecnica, grande intelligenza, lì se l'è inventato, ha fatto la giocata, e quindi io solamente per il discorso della giocata ti do calcio di rigore, nettamente. Il secondo per me è un rigore netto, cioè...
Vabbè, la giocata di Cardinali ha fatto una cosa spettacolare, dai, è tutto suo.
Spettacolare, velocissimo, quindi è atterrato in area con questa manata qua che gli dà fastidio, fantastico. Quindi per me sicuramente... Il secondo rigore è netto, il primo te lo do per la giocata, la fantasia di Tigani, dai. Niente, adesso c'è un grandissimo risultato, ci aspetta la battaglia giovedì alle 8:30. Ragazzi, incrociamo le dita perché qui l'appetito viene mangiando. Siamo usciti a trovare lo scudetto con l'Under 14, e qui abbiamo fame, abbiamo voglia, giovedì abbiamo questa possibilità, ragazzi diamo tutto, perché sarebbe un traguardo storico, è veramente, siamo nel golden age di Mattia Notari, secondo anno, cioè, è l'ultimo dei quattro anni che sta portando dei grandissimi risultati, e io sono convinto che comunque tanti tifosi del Parma, vedendo lunedì sera la partita del Parma, di questi ragazzi che hanno sofferto nel secondo tempo e che hanno giocato poi anche un po' di contropiede, no? Potevamo anche vincere 3-0, insomma. Però io credo che tanti tifosi del Parma si sentono finiti.
Ti voglio fare una domanda io, nel senso che ho visto ieri la partita, intanto... Ne approfitto per dire che dissento con le pagelle del mio amico e collega Servino, abbiamo già discusso in privato, ma io ho visto un grandissimo Konaté, secondo me ha fatto una partita incredibile in entrambe le fasi e meritava un voto dal 7 in su, per me ha fatto una partita veramente incredibile, volevo quindi approfittarne e chiederti il tuo parere sulla partita di Konaté e poi anche chi sono stati secondo te i migliori in campo ieri sera.
Beh, allora bene Konaté, bene tutta la difesa, ragazzi. Cioè, non abbiamo, a parte, ripeto, gli ultimi 25 minuti in cui ci sta, perché comunque abbiamo speso, la partita l'abbiamo fatta noi. Non l'ha fatto Cesena per 60 minuti, non ha fatto un tiro in porta. Quindi la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo speso energie. Gli ultimi 25 minuti ci siamo un po' chiusi dietro, giocando un po' di contropiede. Ottimi. E i migliori. Dai, tutta la squadra, secondo me non c'è uno in più, anche se devo dire mi ha stupito Cardinali, cioè Cardinali che ha fatto 45 minuti in Serie A, aveva ancora passo, corsa, no? Vedi il secondo calcio di rigore, corsa, quindi un'energia fantastica, e lui mi ha veramente impressionato, assolutamente.
Vai, allora passiamo allo scudetto che abbiamo già vinto, quello dell'Under 14, un trionfo dopo la delusione piccola delusione dell'anno scorso, quando il nostro cammino si era fermato in semifinale. Quest'anno non ce n'è stato per nessuno, 3-0 al Napoli in finale, solo vittorie, 23 vittorie se non erro, il cammino della squadra Under 14 crociata, veramente un campionato straordinario, e ringrazio tra l'altro il presidente del Parma Kyle Kraus che ci segue e che riposta i nostri tweet, quindi evidentemente era felicissimo anche lui per questo successo, il primo scudetto dell'era Kraus, chiaramente a livello giovanile, ma non usiamo sperare altro. Che partita è stata, Albe, e che cosa vuol dire questo successo per il movimento del calcio giovanile a Parma?
Beh, questa è una soddisfazione, ragazzi, incredibile, cioè lo aspettavamo sto scudetto da una vita, in realtà l'aveva vinto, no, Bucchioni con i 2002 Under 16, ma andiamo indietro già tanti anni, quindi questo è il secondo scudetto giovanile per il club Parma Calcio 1913, il primo, come hai detto tu, dell'era Krause, e ragazzi, una soddisfazione, cioè non potete capire, questo qua rimane una pietra miliare, hanno giustamente, come hai detto, hanno vendicato i 2011 che l'anno scorso sono usciti in semifinale col Padova, una squadra che è un caterpillar infermabile, come hai detto, cioè 6 gol subiti, tra regular season fino alla finale scudetto. 114 gol fatti. Ferraro, uno su tutti, Ferraro, ma perché è veramente fantastico. Questo è un attaccante che tra l'altro è stato chiamato nella finale di andata, no scusa, contro l'Under 15 dell'Inter. Quarto di finale, ha fatto due gol da sottetà all'Inter ai quarti di finale. Questo ragazzo ha fatto
triplete. Sì, non male la sua settimana, 5 gol tra Under 15 e Under 14.
Tripletta in finale contro il Napoli, abbiamo vinto lo scudetto. E vedrai che poi questo ragazzo, adesso oggi loro sono impegnati, non c'è venuto neanche il tempo di festeggiare bene, perché loro oggi sono impegnati al torneo di Abano Terme, giocano oggi pomeriggio la prima alle 5 contro lo Sporting Lisbona, e poi domattina abbiamo un'alzata un po' diciamo ruvida, perché giochiamo alle 9:30 contro l'Inter. Ragazzi, complimenti a tutta la squadra, a tutti i ragazzi che hanno onorato, sudato la maglia, ci hanno creduto, e questo scudetto rimane nella storia.
Benissimo, benissimo. Allora dai, chiudo io. Grazie a tutti per essere stati con noi. Chiaramente appuntamento con il podcast va al prossimo martedì con Parole Crociate, mentre con i ragazzi del settore giovanile, mentre la stagione della prima squadra è chiusa, il settore giovanile va avanti, almeno le squadre che sono ancora in corsa. Ha fatto giustamente riferimento Alberto all'Under 15, domenica prossima contro l'Inter c'è la gara di ritorno dei quarti di finale in casa, e vedrai Albe che almeno 3-4 se non 4-5 dei ragazzi dell'Under 14 andranno a rinforzare anche la squadra Under 15, quindi vediamo, dai, non diciamo niente, partiamo dal 3-2 per l'Inter dell'andata, speriamo bene. Ragazzi, grazie a tutti, grazie Tommy, grazie Alberto, saluto anche Nicco, appuntamento con Parole Crociate al prossimo martedì, e sempre forza Parma, ciao!
Parma Live in podcast.